Oggi vorrei trattare di un tema che, ahimè, è anche alla ribalta in questo periodo tragico dell'epidemia, e cioè la questione della vecchiaia. Abbiamo avuto, che è un problema, naturalmente, dalle molte dimensioni. Noi qui, come sempre, ci concentriamo sugli aspetti etico-sociali. Dicevo che è alla ribalta, ahimè, oggi questo problema, perché, come stiamo vedendo, questa pandemia, almeno nel nostro paese, e non solo in esso, ma nel nostro paese in modo speciale, sta quasi distruggendo, la generazione degli anziani, con tutte le conseguenze drammatiche, che stiamo vivendo, a livello psicologico, a livello affettivo, a livello economico, a livello sociale, ma questa riflessione non è utile farla fino in fondo in questo momento, perché verrà il tempo in cui analizzeremo con più cura e in modo più approfondito questo problema, soprattutto a causa delle tante morti che ha provocato. E tuttavia il tema delle vecchiaie è ineludibile, no? Perché costituisce un'età della vita fondamentale, e noi qui esaminiamo nei risvolti, come ho detto, etico-sociali. Abbiamo parlato, vero, del problema, dei problemi inerenti alla nascita, e adesso è utile parlare anche dei temi del cosiddetto compimento, dell'ultima tappa della vita, no? Che è appunto contrassegnata dalla vecchiaia, che, come vedremo, ha all'interno varie fasi. La vecchiaia, come dire, non è stata studiata se non in tempi recenti, soprattutto nel nostro secolo, nel secolo scorso, intendo dire nel Novecento. Perché questo? Perché è emerso un fenomeno sorprendente quanto meraviglioso, cioè che la vita si è allungata. Ecco, l'allungamento della vita, grazie alla medicina, e soprattutto e anche alle condizioni ambientali, all'alimentazione, effettivamente ha raggiunto traguardi mai conseguiti nella storia umana. Basti pensare che Dante, no? Nell'incipit della Divina Commedia inizia così, nel mezzo del cammino di nostra vita, eccetera, no? Quei versi celeberrimi. Nel mezzo del cammino, più o meno per Dante, la metà della vita, insomma, era più o meno la metà del cammino, era intorno ai 35 anni. Quindi, come dire, no? Se solo pensiamo che cosa succede oggi a 35 anni, impallidiamo rispetto al fatto che per Dante si era già a metà del cammino della vita, e perché mediamente nell'età di Dante, nell'epoca in cui è vissuto Dante, più o meno, insomma, si arrivava intorno ai 50, tra 50 e 55. Dunque, pensiamo anche oggi, no? Che cosa succede a 50-55 anni, sei nel pieno della maturità. Dunque, vedete, no? C'è stato un cambiamento, una epocale, un cambiamento, direi una rivoluzione, perché oggi mediamente, no? Nell'Occidente e soprattutto nel nostro paese, gli uomini, più o meno, no? Le attese di vita sono intorno agli 83-85 anni, e le donne qualche anno in più, 87-88, quindi capite, addirittura rispetto a Dante, all'epoca dantesca, è aumentata di un terzo, di 30 anni. E ora capite, 30 anni della vita, che per Dante intorno ai 35 era la metà del cammino, 30 anni della vita sono un tempo veramente considerevole. E il problema appunto si pone: che cosa fare in questi 30 anni della vita? E quindi si è posto con grande evidenza la questione della vecchiaia. E si è iniziato a studiarla. Mentre abbiamo studiato, sempre, no? tutte le fasi di sviluppo, vero? Dell'età giovanile, no? Dall'infanzia, alla pubertà, alla giovinezza, alla maturità, insomma, abbiamo sempre studiato questo fenomeno. No? La vecchiaia si è studiata poco, per via che, insomma, il tempo di durata della vecchiaia era molto esiguo. Oggi dura più o meno 30 anni. E dunque, e quindi si è incominciato a capire che va studiata, va suddivisa in tappe, ci sono varie fasi dell'invecchiamento. E naturalmente questo implica problemi economici, politici, culturali e etico-sociali, psicologici, eccetera. E non è una sciagura, per parlare della questione economica, non è una sciagura la vecchiaia, tutt'altro, anche se a prima vista potrebbe apparire tale per certe dinamiche economiche, rappresenta, è vero, un evento meraviglioso che mai si è realizzato nella storia del mondo, con tutti i problemi. E dunque volevo dire, si è incominciato a studiarlo, come si è fatto finora per l'età giovanile, no? E quindi si è suddivisa in tappe, in fasi, anche la vecchiaia ha un suo sviluppo, e quindi che sviluppo che passa attraverso delle fasi, non è uno sviluppo unico, quindi ha delle tappe, e questo è molto importante. E dunque, come vedete, questo universo della vecchiaia è uno dei grandi temi poi dell'etica, dell'etica anche sociale, perché vero, ci si deve confrontare con questa tesi di vita e con un trentennio della vita umana, più o meno, mediamente, che è un tempo vero, considerevole, molto, molto lungo. E quindi il problema di come riempire questo tempo, di come analizzarlo, di come scandirlo a livello culturale, a livello sociale, a livello economico, a livello psicologico. Questo è un mondo, abbiamo scoperto che è un mondo, è complesso e variegato. E di questo mondo noi vero, ce ne occuperemo negli aspetti etico-sociali. E questo è molto importante, no? E naturalmente un aspetto centrale, insieme a tutte le altre dimensioni che noi non possiamo analizzare per ovvie ragioni di tempo e anche di competenza. Ecco, allora come procediamo? Molto rapidamente in queste riflessioni. Intanto cercando di fare una breve storia della vecchiaia, perché naturalmente questa età della vita è vero, ha una storia, perché presto o tardi, fino al Novecento, molto presto, l'uomo è invecchiato. E la vita era molto breve rispetto al nostro tempo. E tuttavia essa non è stata esente da riflessioni, no? Dal punto di vista storico. Allora sarebbe molto interessante ripercorrere la storia della vecchiaia, naturalmente anche qui dai molteplici punti di vista in cui questa storia si è sviluppata. Noi non possiamo farlo, noi vogliamo considerarla anche qui per gli scopi del nostro corso, negli aspetti etico-filosofici. La storia della vecchiaia si può fare in tanti modi, in campo sociologico, psicologico, storico, economico, non è vero. Ecco, noi qui ci vogliamo soffermare come introduzione, per poi arrivare ad analizzare alcuni problemi di etica sociale inerenti alla vecchiaia, dicevo, vogliamo soffermarci su questa sugli aspetti storici della vecchiaia dal punto di vista filosofico. E quindi esordiamo dicendo che la vecchiaia indica una certa età della vita. E questo è un dato, no? Di fatto incontrovertibile. ed è, come dire, non diciamo l'ultima tappa della vita, perché la vecchiaia, come vedremo, ha molte tappe nel suo sviluppo. Certamente è la tappa finale, termina poi col compimento, con la morte. Ma essa è l'ultima tappa della vita di un individuo. In realtà essa è preceduta da altre fasi della vecchiaia. Questo è, come dire, è molto interessante ed è emerso appunto dagli studi numerosi e anche copiosi e molto importanti che sono stati svolti riguardo alla vecchiaia. Dunque, questa età dell'uomo, abbiamo parlato delle generazioni, non a caso, no? Abbiamo discusso il rapporto tra le generazioni dei giovani e quelle dei vecchi, vi ricordate? Ecco, questo tema delle generazioni, e naturalmente qui bisogna averlo presente, è a dimostrazione che questo corso ha una certa organicità, bisogna averlo presente nel parlare dell'età della vecchiaia, e quindi la generazione dei vecchi. E dunque vedremo che questo dato è molto importante, e quindi bisogna tener conto di ciò che abbiamo detto riguardo alla generazione. Comunque, questa età della vecchiaia è stata considerata in modo diverso, questo è il punto. Naturalmente nella storia non c'è stata un'evoluzione lineare di questo problema della vecchiaia, ma come dire, c'è stata, come dire, un'evoluzione quasi un'evoluzione più complessa, dove si sono alternati valutazioni che vanno dall'indifferenza per la vecchiaia alla derisione per la vecchiaia, alla venerazione per la vecchiaia, no? O anche contrassegnata da abbandono dell'assistenza alla vecchiaia, quella dell'assistenza alla vecchiaia, veramente un problema tipicamente moderno, no? E soprattutto contemporaneo. E naturalmente questi comportamenti sono stati causati da molteplici fattori, da fattori culturali, da fattori sociali, pensiamo solo all'evoluzione della famiglia, no? Della struttura della famiglia. Alla famiglia patriarcale e alla famiglia moderna, no? E quindi come dire, descrivere questa evoluzione è molto affascinante, secondo me, ma noi non possiamo che percorrere alcuni tratti, no? E, diciamo, ci fermiamo anzitutto su come è stata considerata nel mondo antico, mondo greco-romano, molto rapidamente, poi diamo uno sguardo rapido al mondo medievale e poi diremo qualcosa sul mondo moderno e su quello contemporaneo, che è poi il mondo in cui viviamo noi. Nel mondo greco naturalmente abbiamo esempi, no? L'esempio mitico è del modello mitico di vecchio è Omero. Adesso lasciamo perdere se sia esistito o non sia esistito, ma insomma com'è raffigurato, ecco. Omero nel mondo greco è l'autore dell'Iliade e dell'Odisseo, naturalmente, non è chiaro. Nelle varie immagini, sculture dedicate ad Omero, no? Sculture. Viene rappresentato nel mondo greco come Kalos Geron, diciamo qualche parola greca, che significa bel vecchio. Bel vecchio. Questo è molto interessante. Attenzione, non solo come vecchio, ma bello. A differenza, per esempio, di Socrate, che invece era vecchio ma brutto, come vedremo, di sembianze fisiche brutte, ma era bello dentro, come diremmo oggi, no? Insomma, ma l'aspetto fisico era brutto, come ce lo descrive anche Platone, come vedremo. Invece Omero era bello, bel vecchio. Vedete, alla vecchiaia pertiene anche una valenza estetica. È perché la bellezza non è soltanto un aspetto vero della gioventù. E quanto oggi noi curiamo la bellezza, i giovani hanno questa propensione alla cura del corpo, alla cura di sé, e quindi al bello, che non è poi una categoria così da, come dire, da considerare in modo negativo, tutt'altro. Magari ci sono esagerazioni in questo, però la ricerca della bellezza è uno degli aspetti fondamentali del mondo giovanile, no? E Omero era appunto così, bel vecchio, un uomo dalla folta barba, ma con un'espressione di saggezza, no? Ma soprattutto anche di intrinseca bellezza. Quindi è molto interessante. Quindi, come dire, questa osservazione mostra appunto come questo problema della vecchiaia ha molte sfaccettature, molte dimensioni. Naturalmente adesso non possiamo analizzare come vengono considerati la vecchiaia nel mondo, nei poemi omerici, no? Ci limitiamo a dire che per il mondo antico Omero era considerato bel vecchio, ma spettava agli dèi, come dice l'Iliade, concedere una buona vecchiaia, nel senso che che la degenerazione inevitabile del corpo corrispondesse saggezza, esperienza ed eloquenza, doni che sono tipici dei vecchi, della vecchiaia. Quindi erano gli dèi. Quindi già il mondo antico, e questo è interessante anche per noi, distingueva, vero? Già Omero è considerato bel vecchio, ma anche poi, aggiungeva Omero nel celebre passo dell'Iliade, che appunto sono gli dèi che concede una buona vecchiaia. Quindi non solo bella, ma anche buona. Naturalmente buona che vuol dire appunto? Vuol dire ricca di esperienza, di saggezza e di eloquenza. E questo, diceva Omero, è tipica dei vecchi piuttosto che dei giovani. Saggezza, esperienza ed eloquenza. E di qui la figura del vecchio saggio, eccetera. Quindi vedete, qui c'è, come sempre, il mondo antico ha offerto quasi tutti gli ingredienti rispetto a tutti i problemi, no? La vecchiaia, quindi qui abbiamo quasi tutto quello che ci importa per il nostro tema. Bel vecchio, diremo fra breve che Socrate invece era brutto, ma era anche bello, brutto vuol dire fuori, ma bello dentro, come osiamo dire, perché la figura di Socrate è emblematica, no? Per la filosofia e per tutto quello che ha comportato, non è vero. E però ecco, qui abbiamo gli ingredienti, la bellezza e la bontà. Bel vecchio e buon vecchio. Buona vecchiaia. Quindi questi due ingredienti sono fondamentali per la vecchiaia, che naturalmente vanno riempiti di contenuto a seconda dell'evoluzione storica. No? Che cosa oggi ci chiediamo? Cosa vuol dire oggi essere un bel vecchio? E anche come vivere una buona vecchiaia. È un grande problema che pertiene anche all'etica sociale. Naturalmente, no? Adesso non ci. Questo è molto importante. E quindi nel mondo antico è chiaro che la rappresentazione dei vecchi nelle commedie, nelle tragedie, eccetera, è sempre vista come sintomo di saggezza, di esperienza, eccetera, no? E quindi di insegnamento, no? E quindi essi rappresentano in genere l'ideale di una vita saggia. Attualmente invece come abbiamo detto, no, per contrasto a questo, all'idea invece Socrate, come dicevo, è considerato brutto, Platone accosta alla figura dei sileni, è Platone che parla di Socrate sempre, no? Come è ovvio, no? Il suo maestro, Socrate è il maestro di Platone. Lo accosta alla figura dei Sileni, quegli esseri propri della religione greca, a metà tra demone e animale, che formavano la corte del dio dell'ebbrezza, che era Dioniso. Ma così, come dire, lo descrive Platone, più vicino alla figura dei Sileni. Una figura a mezza strada tra demone e animale, quindi era brutto, però la bruttezza di Socrate cela, come gli dice, qualcos'altro, una intrinseca bellezza. Naturalmente e quindi questo è molto interessante, no? Perciò qui il problema della bellezza fisica, della bellezza interiore, eccetera, eccetera, no? Tutto questo grande tema che percorre la vecchiaia. E naturalmente nel mondo antico, per esempio nei poemi lirici, ma non mancano altre considerazioni della vecchiaia come periodo della vita dove si assiste a progressivo decadimento fisico. Dunque, e quindi la vecchiaia non è soltanto vista, no? Nei termini finora accennati, ma anche nei suoi aspetti anche più problematici. I poemi lirici accentuano questo aspetto, un aspetto impietoso di decadimento fisico. E quindi di qui poi la nostalgia, il rammarico e quindi il fatto che si rimpiangano la giovinezza. Come dice Teognide, un poema lirico della prima metà del VI secolo a.C., mi rammarico della leggiadra giovinezza che mi abbandona, piango la gravosa vecchiaia che si avvicina. Naturalmente questo è presente anche nella vecchiaia, quindi il mondo antico è una visione, dire, globale della vecchiaia. Questo è molto interessante, no? Questi versi. Mi rammarico della leggiadra giovinezza che mi abbandona. Piango la gravosa vecchiaia che si avvicina. Non è vero. Questa è una delle componenti di quest'età della vita. Mimnermo invece rifiuta la vecchiaia. Sentita come una ingiustizia estetica. Questo è molto interessante. Quindi, come dire, l'idea della bellezza non è soltanto il bel vecchio, non è, qui non è solo la questione della bellezza, non fatto dell'età giovanile. Mimnermo è interessante, rifiuta la vecchiaia, come gli dice, che è sentita come un'ingiustizia estetica. E addirittura auspica di morire prima che avvenga questa età, e quindi che si verifichi questa ingiustizia. E come gli dice, prima che avvenga questa età, e come gli scrive, a 60 anni, lontano dai morbi e penosi affanni, mi colga il destino di morte. Addirittura auspica di morire prima, di diventare appunto vecchio nel modo che abbiamo detto. E di vivere quell'ingiustizia estetica. Quindi, come dire, no? Invece la poetessa Saffo sembra invece rassegnata a ciò che implacabilmente accade, perché questo è il tempo inesorabile, non è vero? E questo è è molto interessante. Bene, ma non possiamo, naturalmente l'altro punto importante è che nel mondo delle polis greche, sapete che dove i vecchi erano sommamente considerati, e quindi la vecchiaia aveva un ruolo decisivo e determinante, non era certo in Atene, anche lì naturalmente, ma è a Sparta. Nella polis spartana, il ruolo degli anziani era decisivo. Infatti a Sparta c'era il consiglio degli anziani, che educavano i giovani offrendo loro esempi di vita e di saggezza. E questo è molto interessante. Anche ad Atene naturalmente questo succedeva, però in misura minore. Infatti Lisandro, il grande, dice che Sparta è per gli uomini anziani la più autorevole delle dimore, poiché in nessun altro luogo la vecchiaia è maggiormente considerata. Questo è molto interessante. E dunque, naturalmente, qui dovremmo considerare altri aspetti, ma andiamo al mondo romano, via, perché naturalmente non possiamo soffermarci più di tanto in questa interessante storia dal punto di vista filosofico della vecchiaia. In Roma, naturalmente, è vero, anche la vecchiaia aveva una sua considerazione. Pensate, il Senato romano era formato fondamentalmente da persone anziane, no? E poi soprattutto lì prevaleva l'autorità dei pater familias e quindi c'era venerazione per la vecchiaia e soprattutto dov'era la venerazione perché esso si esplicava per il culto degli antenati. Questo è molto importante, no? Naturalmente poi nel mondo romano le cose cambiarono nel corso del tempo, ma naturalmente non possiamo negare, è vero che esso ha avuto, no, la sua massima consacrazione da parte di Cicerone, del De Senectute sulla vecchiaia. Cicerone, insomma, mostra, come dire, i risvolti negativi e positivi di questa condizione. Questo direi, è molto importante, no? Ora non possiamo qui incedere nella trattazione, vero, di questo celebre testo di Cicerone. Sarebbe molto interessante analizzarlo. Naturalmente con l'avvento del cristianesimo le cose cambiano radicalmente perché la vecchiaia viene considerata nel suo giusto valore, è comunità degna di essere vissuta come avviene per tutte le età della vita. Come avviene per tutte le età della vita. Non mancano, quindi il cristianesimo ha portato naturalmente questa rivoluzione, no? Tutte le vite sono degne di essere vissute, indipendentemente dall'età. Non c'è maggiore o minore dignità rispetto all'età, o alla condizione sociale, economica, politica, razziale, culturale. Questo è molto importante. E di qui anche attività che la Chiesa poi ha dedicato in favore della vecchiaia, l'apertura di ospizi, l'apertura e quindi e quindi il prendersi cura di questa età, no? Con tutto quello che essa ha comportato, vero, nel mondo antico. Ci sono state anche epoche, come dire, molto drammatiche per la vecchiaia. Per esempio, la crisi demografica del 1348, successiva a un'epidemia di peste, pose all'attenzione la questione della vecchiaia, perché allora quella peste lì, che generò quella crisi demografica del 1348, decimò la gioventù e non la vecchiaia. E i vecchi quindi ebbero, contrariamente all'attuale pandemia, allora le cose si svolsero in modo diverso. E quindi si ebbero fenomeni particolari, no? Nel senso che emersero, che furono risparmiati le generazioni anziane rispetto a quelle dei giovani. E quindi avevamo famiglie falcidiate, dove i vecchi diventarono capifamiglia, si sposavano con le giovani, e quindi con tutto quello che consegue, no? E quindi già allora, in quel periodo, avevamo la convivenza di 3 o 4 generazioni, no? Nonni, bisnonni, perché i vecchi sposavano le persone, le poche giovani rimaste. E questo è un fenomeno sociale, no? Molto interessante, no? Addirittura il Boccaccio, vi ricordate, no? Vi ricordate, avete probabilmente letto, no? La novella di Riccardo Chinzica, il giovane pisano molto anziano. Nel Decamerone, libro secondo, Boccaccio dice che racconta di anziani che approfittano della loro ricchezza seducendo giovani donne. E quindi il mondo non è poi, come dire, il mondo non è poi cambiato. Quello che oggi insomma viviamo, tante persone, così, che vivono la vecchiaia sposano giovani donne. Quindi già Boccaccio, ma questo lo diceva per via. E poi di quel fenomeno demografico a cui abbiamo accennato. Naturalmente l'età moderna, molto rapidamente, no, non possiamo qui ripercorrerla, ma diciamo almeno un aspetto fondamentale. Anzitutto un problema centrale per l'età moderna, no? Ed è questa, che ecco, nel 1790 l'Assemblea nazionale francese, quindi diciamo la rivoluzione francese, riconosce a chi ha servito lo Stato per almeno 30 anni ed ha un'età superiore ai 50 anni, dunque ancora una volta la vita non andava oltre più o meno mediamente i 50-55, riconobbe il diritto, se non avesse avuto altri redditi, a ricevere un vitalizio. Ecco, questo è il primo, come dire, la prima delibera di un vitalizio, quindi una specie di pensione, il 1790. Questo è un aspetto importante, no? Però a chi non avesse altri redditi e avesse servito lo Stato per 30 anni, la monarchia, e soprattutto fosse andato oltre i 50 anni di vita, quindi fosse già anziano. Già nel 1790 ancora. Quindi fino al secolo scorso, fino al Novecento, insomma, dai 50 ai 55 era l'età in cui si moriva, quindi come abbiamo accennato. E di qui poi l'età contemporanea che è davanti a noi, ma dobbiamo chiudere questa rapida carrellata per passare al mondo contemporaneo, al mondo dei nostri giorni, dove naturalmente le cose sono molto cambiate, e quindi adesso giova fare un'indagine più sistematica su questo tema della vecchiaia. Bene, grazie.